ragazzi universitari, Stefano e Tommaso, che chiacchierano di studio, viaggi, business, tecnologia, libri e molto altro. Ascolta la conversazione di Overear e fatti la tua opinione sulle tematiche affrontate. Cerca di provare empatia o disaccordo con i due universitari.
Oggi parliamo di Neuralink. La conosci come startup, azienda, diciamo.
Io quasi se non la conosco.
Neuralink è una società creata nel 2016 da Elon Musk con l'obiettivo di impiantare un computer nel nostro cervello, detto in modo molto semplice e facile da intendere per tutti.
Sì, l'idea è appunto creare un'interfaccia neurale attraverso un dispositivo che viene messo proprio nel cervello, perché attraverso quello possiamo collegare dei fili nei neuroni e quindi sia leggere i dati che i neuroni ci danno attraverso gli impulsi elettrici, sia anche noi fornire dei dati e fornire degli impulsi elettrici che possono aiutarci in varie cose che poi magari vediamo meglio.
Sì, due aspetti che penso subito è che avendo un cervello in più, diciamo, o comunque un computer strettamente collegato, puoi fare delle ricerche molto più veloci e quindi avere una maggiore memoria rispetto a un essere normale, e anche la possibilità di poter collegarsi con tutte l'IoT, ovvero che hai in casa o nell'ufficio, e quindi hai una maggiore potenza, diventi quasi un mago e puoi fare molte cose.
Sì, diciamo che Neuralink nasce all'inizio con l'idea di creare questa interfaccia nel cervello che possa aiutare a superare certe malattie mentali, o comunque la prima idea che mi viene in mente, di cui ha parlato anche Elon Musk, è quella di aiutare le persone che sono per esempio tetraplegiche, perché alcuni di loro hanno un problema nel comunicare dal cervello al muscolo cosa fare, e Neuralink riesce a capire attraverso questi impulsi elettrici cosa vuole fare il cervello, e poi da un altro dispositivo inserito nella spina dorsale dare questo impulso per aiutare questa persona a muoversi. O se no, se non si riesce ad arrivare a questo livello, la persona può, attraverso, solo pensando, scrivere su un computer e in computer interfacciarsi con altre persone.
Sì, le applicazioni nel mondo sanitario credo che siano molteplici e siano molto utili, perché permettono di dare una nuova vita a molti pazienti e a molte persone che soffrono di queste malattie. Quindi di sicuro è un'opportunità, come qualsiasi tecnologia che si crea, la puoi utilizzare in un buon modo, ma sempre c'è anche la seconda faccia della medaglia, che può essere anche in maniera peggiore.
Sì, diciamo che spaventa un po' come tecnologia, perché mettersi qualcosa nel cervello, soprattutto qualcosa che è programmabile, che può dare degli impulsi diversi, è veramente pericoloso da un certo punto di vista. Infatti Neuralink ha sempre ribadito che il punto centrale del loro sviluppo è la sicurezza in ogni passaggio, sia dalla parte di inserire il chip, diciamo, lo strumento nel cervello, sia proprio quando sarà nel cervello, diciamo, creare un qualcosa di non hackerabile. Poi ovvio devi fidarti di Neuralink, quindi quello è un altro step ulteriore.
Sì, puro caso ne ho parlato anche nella lezione di marketing, dove Neuralink dovrà fare una grandissima campagna di educazione e di, proprio come hai detto te, di sicurezza sul dispositivo, perché alla fine dopo ci sarà di sicuro la versione opposta, dove noi non vogliamo più, diciamo, non abbiamo più paura di questo dispositivo, ma lo vogliamo a tutti i costi perché ci saranno benefici assurdi, il design o magari altre cose ti attrarranno sempre di più, quindi di sicuro lo andremo ad acquistare magari tra 10 o 20 anni. Sempre riferito al marketing, è importante conoscere il proprio prodotto. Tu sai le caratteristiche tecniche?
Sì, è uscita quasi più di un mese fa l'ultima conferenza stampa di Neuralink, e hanno creato questo nuovo dispositivo che è aggiornato rispetto allo scorso, che è uscito un paio di anni fa. In pratica, come la definisce Musk, è un Fitbit nel cervello, e è grosso come una moneta, è spesso 8 mm e viene proprio inserito nel cranio, quindi viene fatto un buco nel cranio e inserito nel cranio, che è alto 10 mm, quindi come se stesse precisamente in superficie, quindi se i capelli non si vede neanche. E tutta questa operazione verrà fatta da un robot medico, diciamo, un robot chirurgico che, totalmente automatizzato, riuscirà a fare questa operazione all'inizio con anestesia e poi sarà così preciso da riuscire a farla senza anestesia. così da evitare l'anestesia totale, queste cose qua che sono comunque pericolose. In più stanno sviluppando la parte finale, diciamo, del robot, la punta finale, perché ovviamente lui deve inserire questi 1024 fili con precisione all'interno del cervello e deve evitare tutti i vasi sanguigni per rischiare di non rompere, comunque far uscire sangue all'interno del cervello, che è molto pericoloso. E quindi questa è la parte più importante del loro sviluppo, perché comunque il dispositivo è già pronto, vogliono aumentare ancora di più i fili, perché più aumenti i fili, più puoi controllare, più hai input, più hai output. Però questo è il dispositivo che faranno uscire, e l'hanno già testato ovviamente non su esseri umani, ma su animali, sui maiali, come hanno fatto vedere nella prova. E quindi quando riusciranno bene a automatizzare tutto questo robot, potrà in qualche modo essere messo in commercio, ovviamente superando le pratiche burocratiche.
Sì, è un lavoro enorme e super complicato. Mi ricordo la presentazione dove hanno fatto vedere, hanno mostrato i maiali e tutto, ma stanno facendo anche i lavori sulla possibilità di uno l'ha impiantato, poi lo toglie, quali sono le conseguenze, perché comunque se ti mettono 1000+ fili all'interno del cervello, dopo un po' di tempo ci saranno dei collegamenti un pochino più rafforzati, così, che potrebbero avere una ricaduta dopo sul cervello, quindi sulle varie attività che una persona normale lo fa. Tant'è che sempre in un maiale ne hanno piantati addirittura due. Tu sai il motivo perché ne hanno piantati due?
È tutto per testare se ha degli effetti negativi sul corpo, sul cervello, come il cervello reagisce. E appunto, come dici tu, hanno provato a metterlo, lasciarglielo per un mese, toglierlo. E Elon Musk faceva vedere questi maiali che si divertivano tutti come se nulla fosse successo. Una cosa che mi ha colpito molto di quell'esperimento, che fa capire la potenzialità, loro hanno messo, e fanno vedere in quella presentazione, un maiale su un tapirulan e l'hanno fatto muovere con una telecamera davanti. Questa telecamera riusciva a segnare tutte le giunzioni del corpo del maiale, tutti i movimenti del maiale, e queste giunzioni e movimenti erano comparati a quelli che Neuralink si aspettava solo leggendo le informazioni del cervello, e riusciva a capire dove fossero i piedi, la ginocchia e così via. E quindi molto interessante anche per il discorso medico che facevamo prima.
No, è fantastico, è di sicuro è spavento, però se noi pensiamo al concetto di base, è come ampliare la propria memoria o comunque attività. Se pensiamo all'attività di ogni giorno, noi comunque abbiamo un dispositivo che è difficilissimo staccarci da noi, che è lo smartphone, che alla fine può avere le stesse funzionalità. Ovviamente Neuralink, con questo piccolo chip impiantato nel cervello, è ancora più vicino a noi ed è molto più difficile staccarlo. Però secondo me c'è anche un problema, cioè alla fine noi siamo già abituati ad avere la tecnologia molto a nostra portata, però quando ne avremo attaccata al nostro cervello, come faremo poi a staccarci? Cioè, ad esempio, anche una puntata di Black Mirror, una delle prime stagioni, dove c'è la possibilità di rivedere i vecchi ricordi, quindi uno si impianta questo chip per non perdere mai la memoria, che magari di un bellissimo momento e tutto, però dopo, per varie vicende che si vedono nella puntata, lui vuole toglierlo totalmente. Però non è che lo puoi togliere così tranquillamente, perché comunque non è come tipo un cellulare, lo lanci, lo distruggi, lo spegni, è attaccato al tuo corpo, questo è il problema.
Sì, quello assurdo. E tra l'altro, appunto, mi viene in mente che durante la conferenza uno ha fatto la domanda a Elon Musk se si potesse in qualche modo backuppare le informazioni del cervello. Lui fa: ma sì, cioè si può fare, qual è il problema? Quindi la potenzialità è enorme, ovviamente. E lui diceva anche: la cosa che mi piace di questo sistema è che crea un'interfaccia di input molto veloce con i nostri dispositivi, perché comunque, se ci pensi, l'unico modo per accedere al telefono adesso è attraverso i tasti e le dita, che in realtà è un qualcosa di molto lento rispetto a come si interfacciano due dispositivi. E quindi lui dice: attraverso questo nostro dispositivo potremmo andare ancora più veloci, che poi non so cosa vuol dire, quali sono le implicazioni. Quindi man mano che questa tecnologia viene sviluppata, supera la fase medica, perché poi quello era l'obiettivo principale adesso, quello che ci sarà dopo è tutto da scoprire e da vedere anche, appunto, ecco, a livello etico e sociale.
Come hai appena detto te, cioè alla fine noi o tutti quelli che avremo questo chip avremo una super intelligenza, perché non dobbiamo più cercare o prendere un dispositivo come computer o smartphone e cercare su Google magari quanto è lungo il Tevere e così via, perché tranquillamente possiamo avere il collegamento diretto a internet e una specie di Google nel cervello che lo va a cercare in modo istantaneo.
Sì, fuori di testa. Un'altra cosa che, anzi, altre due cose che mi vengono in mente, una è che lui parlava anche di una connessione tra di noi assurda, cioè noi comunque quello che facciamo in tutto il giorno, quello che stiamo facendo adesso, è avere un pensiero, elaborarlo, metterlo fuori a parole e deve essere recepito da qualcun altro. Dal mio pensiero arrivare fino alla tua testa si perde un botto di informazione, perché io non riesco a esprimerlo bene e tu capisci male rispetto a quello che ti voglio intendere io. Quindi con questa nuova tecnologia potrebbe essere che la nostra comunicazione migliori e superi anche il livello di, appunto, parlare. E sì, vabbè, questa è una...
No, no, ma quello è vero, cioè ad esempio proprio nelle lezioni di comunicazione, che noi perdiamo sempre almeno il 20% di quello che noi pensiamo davvero quando lo trasferiamo agli altri. E però se proviamo a pensare alle applicazioni che si possono mettere questo chip, a questo punto noi potremo parlare tra le varie persone solo col pensiero. Cioè, non dobbiamo nemmeno usare più le parole e fare la fatica di aprire la bocca.
Sì, quello non so se sia il massimo, però è una qualcosa che può avvenire in futuro.
Fighissimo.
Sarebbe fighissimo se riuscissi a dirti tutto quello che ho in testa. Non devo fare neanche più il podcast. Però, a parte quello, una cosa che mi torna in mente quando parlavamo prima anche della sfida etica sociale che dovremmo affrontare, una cosa molto pericolosa è un gap che si creerà tra i ricchi e i poveri. Cioè un gap che già adesso si sta aumentando, però solo a livello monetario. Man mano che andremo avanti, come abbiamo già detto in passato, ci sarà un gap anche a livello biologico, perché io posso permettermi il Neuralink e tu non puoi. E quindi io sarò più intelligente di te, ma davvero, cioè, e lì è un bel problema.
Beh, adesso non vorrei tirare fuori il nostro mito, però lì si va a giocare un grandissimo problema di formazione di superumani, cioè degli dei scesi in terra. Di sicuro si andrà verso quella strada lì, dove ci saranno alcuni in Silicon Valley e non solo, comunque super ricchi e super intelligenti, però non sempre, però negli ultimi anni se uno era ricco per forza era anche intelligente, quindi non so se anche il chip Neuralink equivale a dire ok, quella persona è intelligente, però di sicuro potrà avere ancora più risorse, non solo quelle economiche ma anche informazioni, dati in più che potrà gestire in maniera diversa. Prova a pensare anche una semplice trattativa con un altro, ma se tu nello stesso istante puoi fare calcoli molto più precisi e molto più grandi rispetto al tuo competitor.
Certo, questa differenza già in realtà si vede, magari più a livello aziendale, nel senso che un'azienda come Amazon, con tutti i dati che ha, sconfigge in modo facilmente qualsiasi altra azienda più piccola. Però potrebbe diventare qualcosa anche a livello personale e proprio creare quasi delle caste sociali che fanno fatica una a sconfinare nell'altro. Quindi quello è un bel problema da risolvere. Magari queste tecnologie dovrebbero essere esportate quasi a livello nazionale come qualcosa che tutti dovrebbero avere.
Il problema è che non è facile, poi soprattutto non è un problema di oggi, sarà un problema più tra, secondo me, 15-20 anni. Però comunque bisogna pensarci. La questione poi del chip, se utilizzarlo, noi abbiamo appena detto che in un momento sarà utilizzato dal punto di vista medico, poi lo vogliamo applicare al lato lavorativo, quindi ad esempio agli operai o magari magazziniere, tutto, cosa valuti? Se è concentrato in quel momento, perché volendo tu lo puoi vedere se quella persona sta lavorando in maniera efficiente, ovvero sta usando la sua massima produttività oppure no. Quindi dopo i diritti dei lavoratori, cioè il lavoro verrà trasformato totalmente. Cioè, prova già a pensare che quando 2 anni fa era uscita la storia del braccialetto di Amazon ed era successo un casino qua in Italia, figurati se avrai un chip nel cervello che controlla i tuoi pensieri tra poco. Poi vabbè, questo è estremizzato.
Sì, ovvio, però sono domande da porsi, anche perché come vediamo qualsiasi cosa che esce nuova tecnologica c'è un sacco di dibattito, ma a volte su cose sbagliate. Quindi adesso vedi che la gente pensa che nei vaccini Bill Gates metta
mercurio,
qualcosa per controllarti, e poi c'è Neuralink dall'altra parte che invece se la vive, fa i video e porta fuori i maiali e tutti sono contenti. Quindi io che stimo un botto Elon Musk, però comunque mi faccio delle domande, perché può crearsi appunto questo divario, che è la cosa che mi preoccupa di più, e avere qualcosa nel cervello che può controllarti. Già i social network adesso ci controllano, come abbiamo detto nella scorsa puntata, figurati qualcosa nel cervello.
Una domanda, tu lo metteresti ora?
Allora, ti dico, io un paio di anni fa mi ho detto, figa tutta la tecnologia, io uso tutto, do i dati a chi vuoi, non mi metterò mai qualcosa dentro il cervello, perché lì a quel punto non so più cosa posso controllare, cosa meno. Più sono andato avanti, più ho detto, boh, potrebbe starci, cioè in un futuro potrei averlo, non lo so.
Prova a pensare se ad esempio tra un po' di anni tutti ce l'hanno e quelli che lo hanno possono vivere ad esempio in maniera più appiena, che ne so, qualche emozione o tutto, oppure possono essere più intelligenti di te e quindi tu sei costretto a impiantartelo.
No, infatti, a quel punto lì, proprio peer pressure, devi farlo.
Sei emigrato, cioè nel senso sei denigrato, homeless tra poco, se non lo metti.
È quello il punto sociale, però metti che c'è questa cosa qua e tu non puoi permettertelo. E quindi rimani indietro. Perché poi è veramente potente. Adesso, la questione è che loro stanno sviluppando, ma non hanno ancora una coscienza totale. Nessuno ce l'ha al mondo adesso di come funziona il cervello. Non sai bene cosa potrà succedere. Per esempio, loro dicono che riescono a, attraverso solo degli impulsi, a ricreare magari il tatto delle cose che tu hai perso. Perché poi nel cervello sono tutte onde uguali, che tu veda o che tu ascolti, così sono tutte onde uguali. E quindi tu, attraverso dei sensori, puoi ricreare nel cervello, ricreare quell'immagine a quella persona. Quindi davvero assurdo.
Infatti ne stavo parlando con una mia amica che fa medicina, che il cervello è l'organo che è stato studiato di meno, perché è anche il più difficile proprio da analizzare, da capire tutto. Quindi di sicuro ci sono grandissime attività che si possono fare sull'analisi e sulle potenzialità del cervello, perché c'è questa storia che noi utilizziamo solo il 20% del nostro cervello. Se questo chip ci permette di arrivare anche al 50, cosa possiamo fare? Cosa possiamo anche provare? Cioè, ad esempio, se può migliorare la nostra vista. Cioè, sai che ad esempio gli uccelli vedono un quarto colore in più rispetto a noi, che cioè noi di solito guardiamo l'RGB, e alcuni uccelli possono vedere anche una quarta dimensione in più. Quindi, se questo chip ci permette di diventare, di utilizzare al massimo il nostro cervello, perché no? Un'altra questione sempre uscita nel mondo Silicon Valley è, una volta che hai messo dentro questo chip, come hai detto te, si può backuppare, e quindi una volta che uno muore si può ristabilire, che ne so, la memoria?
Sì, le idee sono, cioè, possono uscirti in un botto quando parli del cervello. Diciamo che io riparto poi da quello che diceva Elon Musk, che ha detto in un paio di interviste, poi lui la spara sempre bella grossa, è sempre così, però diciamo che i risultati li ha messi davanti, quindi un po' ci crede quello che dice. E mi colpiva che lui diceva, parlava di intelligenza artificiale e vede l'intelligenza artificiale sempre come un po' un nemico. Dice, stiamo attenti perché è davvero pericolosa, ne abbiamo parlato la scorsa stagione. Lui dice, è più pericolosa della bomba nucleare, perché veramente è quello che sembra essere diventare. E lui dice, se non possiamo sconfiggerla, uniamoci. E quindi il Neuralink nasce anche da questo messaggio. Tu, avendo un dispositivo interno a te, è come se avessi insieme a te un'intelligenza artificiale, perché poi alla fine qualsiasi computer può essere connesso a quel dispositivo. E quindi questo è un altro modo di vederlo, altrettanto spaventoso da un certo punto di vista, strafigo da un altro.
Beh, potresti essere eterno, cioè, potresti essere il nuovo Gesù Cristo, tra l'altro. Tra l'altro un caro amico di Elon Musk, Peter Thiel, è quello che sta portando avanti proprio questo progetto, cioè di immortalità, che alla fine sono quelli che utilizzano la tecnologia e hanno tantissimi capitali, non sanno come utilizzarli. Noi abbiamo solo 100 anni, quindi perché non sprecarli in questo modo? Quindi in parte li supporto. Poi ovvio, è sempre il problema che sarà all'inizio solo una piccola categoria, quindi...
Sì, più che altro considera che comunque il mondo è bello che è spaccato, l'abbiamo visto durante il coronavirus, e quindi... Mentre la stai sviluppando tu, ok, Elon Musk, chissà cosa stanno facendo in Cina, cosa stanno facendo in India, in Russia.
Quindi che non sappiamo.
È giusto capire qual è la tecnologia che spinge, quali sono le cose future e pompare al massimo su quello. Perché appunto loro potrebbero non dirti nulla, fare le loro conferenze interne, ma essere molto più avanti di te.
Questo assolutamente. Come hai detto te, Elon Musk la spara sempre bella grossa, non rispetta mai i tempi, però... un anno dopo due, così la porta sempre a termine. Mi fa ricordare molto una citazione di Dan Brown che dice: tutto è possibile, l'impossibilità richiede solo più tempo.